Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un signore che ha un incarico, che ricopre un incarico istituzionale all'interno del Ministero per la
I beni culturali
italiano ed è Massimo Pistacchi, dal 2005 direttore dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, familiarmente Discoteca di Stato, anche conosciuta così a Roma come la Discoteca di Stato. E lo spunto per il nostro incontro di oggi, intanto benvenuto al dottor Massimo Pistacchi.
Grazie.
E lo spunto per la nostra chiacchierata di oggi è un libro che Massimo Pistacchi ha curato recentemente, che è edito da Donzelli, Vive Voci, l'intervista come fonte di documentazione. È un libro che raccoglie saggi di autori diversi, cito per esempio Franco Ferrarotti o Marino Sinibaldi o Alessandro Portelli o Piero Cavallari, quindi autori sia interni alla Discoteca di Stato sia, come avete sentito, esterni, specialisti di discipline diverse, tutti a confrontarsi sul tema appunto dell'intervista come fonte di documentazione. Beh, come Discoteca di Stato, evidentemente per voi l'intervista è uno dei materiali fondamentali. Avrete nei vostri archivi moltissime interviste.
Moltissime interviste. Intanto buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei.
Moltissime interviste, ma direi che quasi la prima raccolta da cui poi nel corso di più di 80 anni ormai siamo un po' coetanei noi con la Radio Vaticana, poi a ben vedere, perché anche voi festeggiate i vostri
il vostro compleanno. Abbiamo festeggiato di recente il nostro 80° compleanno e la Discoteca di Stato nasce
intorno a quegli anni là, sì, nel
forse 2-3 anni prima, sì, ecco, nel 28.
Sebbene l'idea di Rodolfo De Angelis è un po' anteriore, però il ritorno alle origini, come si dice, era perché di fatto poi il primo nucleo originale della Discoteca di Stato era di fatto un nucleo di interviste. Allora De Angelis ebbe l'idea, diciamo anche abbastanza innovativa, di registrare la voce dei cosiddetti grandi della storia italiana, che erano i grandi legati alla Prima Guerra Mondiale. Allora, Diaz, Cadorna, Taon de Revelle e quant'altri. Il primo nucleo della Discoteca di Stato fu la voce dei grandi condottieri italiani, che di fatto poi era una sorta di intervista di storia orale, quindi
mi scusi, con tutte le
differenze del caso.
Mi scusi se la interrompo, dato il periodo, sicuramente fra i grandi italiani ci sarà stato anche Benito Mussolini.
Errore,
no?
Errore. Nelle intenzioni del povero De Angelis, il desiderio era enorme di avere
la voce del Duce.
Non ci riuscirà mai.
E come mai?
Perché la storia è molto, la sintetizzo perché la storia meriterebbe un racconto, però la storia è che Benito Mussolini non amava De Angelis, non amava i cosiddetti discotecari. Fece aspettare il povero De Angelis mesi in anticamera, gli rilasciò solo una prova voce in cui, se non ricordo male, il Duce disse una frase rispetto al mese di marzo che è propizio agli dèi. Questo fu l'unica cosa che rilasciò al povero De Angelis.
È singolare.
È singolare.
Che è nata nell'epoca, proprio nel ventennio fascista, nel periodo dei culti, delle personalità, in un certo senso, la Discoteca di Stato non conservi che così accidentalmente allora la voce del Duce. Però abbiamo questo.
Posso dire un po' più incidentalmente. In realtà poi la produzione discografica c'è tutta.
Ecco, saranno stati archiviati e poi
non scordiamo che nacque insieme all'Istituto Luce. Cioè, nel senso, L'audiovisivo allora, per ragioni che sappiamo tutti, di controllo, un po' anche di censura,
di propaganda
ed era utilizzatissima la discoteca di Stato da questo punto di vista, ma l'idea base era quella di unire allora l'audiovisivo.
L'audio e il video. Altro dato importante, perché appunto nei primi decenni del secolo scorso queste tecnologie di documentazione, non solo di documentazione, anche di intrattenimento, appunto il cinema, la radio, erano un po' agli albori,
quindi
più singolare che una mente come il già citato da lei Rodolfo De Angelis abbia intuito l'importanza dell'archivio sonoro, delle testimonianze audio appunto dei grandi italiani e dei grandi eventi storici.
Me lo sono sempre chiesto anch'io.
Ecco, come abbia avuto questa intuizione.
Esatto, tra l'altro lui era, come dire, è considerato il papà dei cantautori italiani, era un futurista, era una persona abbastanza...
personaggio singolare.
Singolare. Che da un personaggio così nasca un'idea così istituzionale. Non dimentichiamo che in quegli anni era attivo a Parigi il Museo delle Voci, a Vienna, a Berlino il famoso Audio Archive, che insomma... c'erano delle esperienze europee, e risulta singolare ancora oggi il fatto che sia proprio un personaggio così, ma non ebbe mai la direzione della discoteca di Stato. Si veda sopra il rapporto con Mussolini.
Polemico con Mussolini.
Primo fu Gavino Gabriel nel 28, a cui poi dobbiamo la continuazione della competenza sulle interviste.
Nonostante queste intuizioni, allora non isolate, anche se eccezionali, in anticipo comunque sui tempi, dell'importanza dell'archiviazione dei reperti sonori, nonostante questo, lei lamenta nell'introduzione a questo volume, ripeto, Vive Voci, l'intervista come fonte di documentazione, lei lamenta che nella storia dell'audiovisivo i reperti audio siano difficilmente catalogabili appunto come reperti storici, come se fossero legati piuttosto così a una dimensione estemporanea, no? Come se difficilmente si emancipassero da questa dimensione di cronaca più che di storia. Perché questa resistenza a considerare le fonti audio fonti storiche a tutti gli effetti? Voglio dire, ancora oggi. Ormai.
Non me lo dica a me, cioè, nel senso, e questa è una buona domanda perché ci fa entrare un po' nel merito del libro, cioè di questo Vive Voci. In realtà negli ultimi anni il contesto relativamente ai beni sonori audiovisivi è profondamente cambiato. Consideri questo, che nel 1986 noi organizzammo qui a Roma una convegno che si chiamava l'intervista strumento di documentazione. Strumento di documentazione in materie come il giornalismo, antropologia e storia orale. Cioè a dire, questo strumento, lo sottolineo la parola perché è qui il mutamento, come deve essere ottimamente usato per divenire poi una vera e propria documentazione di studio. Siamo nel 1986. Dopo più di 20 anni, lo stesso titolo l'abbiamo ripreso apposta. Noi abbiamo fatto l'intervista come fonte di documentazione.
Quindi è lo stesso materiale, diciamo, di 25 anni fa.
Esatto, lo stesso spunto lo abbiamo riproposto, aggiungendo solo al giornalismo, all'antropologia, alla storia orale, la sociologia. Ma il mutamento di questo strumento, come l'intervista, da strumento puro a fonte di documento storico, c'ha un significato di base fortissimo, che è legato proprio al cambio di considerazione, o meglio, ad una
all'evoluzione,
a un'evoluzione, a un'acquisita considerazione dei beni sonori audiovisivi, che ricordo sono considerati all'interno dei beni culturali ormai.
Appunto, dicevamo,
è cambiato
inserito
il contesto
nel Ministero dei beni culturali. In 20 anni è cambiato
tutto.
Qualcosa.
Siamo cambiati anche noi, e non è un caso che anche la stessa storica, in fin dei conti, amata discoteca di Stato, abbia cambiato il suo nome, sia diventato Istituto Centrale
per i beni
sonori audiovisivi.
sono a colloquio con il suo direttore Massimo Pistacchi. Lo spunto, lo ripeto, è il volume Vive Voci, l'intervista come fonte di documentazione di autori vari, curato da Massimo Pistacchi, edito da Donzelli, che raccoglie gli spunti antichi ormai di 25 anni, ecco, sì. Citava questo convegno del 1986, aggiornati alla nuova mentalità che anche grazie alla discoteca di Stato si è diffusa riguardo appunto ai reperti audio, ai beni audiovisivi. Sì, però, caro direttore, questa intervista è vero una fonte storica inestimabile e sempre più rivalutata appunto come reperto proprio storico, ma nel momento in cui viene consumata invece sul fronte della cronaca anche un genere, ahimè, terribilmente inflazionato.
Sì, che perde un po' il suo valore.
Che perde il suo valore perché?
Le ragioni
ha una diagnosi lei?
Sì, le ragioni le hanno bene fatte evidenziare.
Ecco, ed emergono anche da questo
emergono,
studio.
Nel senso che quando si parla dell'intervista, si parla di un'intervista come fonte storica e di riflesso, di conseguenza, si parla anche di interviste che non sono fonte storica o lo sono nei termini in cui rappresentano, proprio per la maniera in cui sono organizzate, il momento. Le faccio un esempio molto semplice.
L'estemporaneità.
L'estemporaneità, ad esempio, le interviste pilotate sono quelle che...
Istituzionali.
Neanche istituzionali, quelle proprio che sono fatte con la finalità, ad esempio, di promuovere determinati indirizzi, anche politici, perché no, insomma. Non emerge niente lì se non qualcosa che è già prefigurato.
Precotto, prescritto, preordinato.
Esatto.
O ancora, mi è piaciuto tantissimo il saggio iniziale, il riferimento che nel saggio iniziale Alessandro Portelli fa all'occasione persa di tante interviste di porsi come incontro personale, incontro fra persone. Spesso
certo.
E volentieri
certo.
Parlano, conversano persone che non si riconoscono in quanto persone,
certo.
No? C'è un po' così questo scambio di ruoli in cui alla fine finiscono per parlare quasi due sordi che non
esatto.
Si ascoltano, vero, tra di loro.
Un po' come dire, la prima cosa che si è definita è un po' chi fa cosa nell'intervista, perché normalmente c'è un intervistatore che nella accezione classica è un po' fuori, cioè è oggettivamente presente con le sue domande all'attenzione dell'intervistato. E c'è un intervistato che
spesso sa già che cosa vuole farsi dire.
Che senso, o intende
farsi dire determinate cose, quindi non ascolta tutto
esatto.
Il resto. E c'è, dall'altro lato, diceva.
Invece, il contrario di quello che diceva, ad esempio, Sandro Portelli, che c'è un intervistato che invece è lì come fosse un pesce in un acquario, che poi in un certo momento si sente, come dire, registrato, punto e basta. Ma in realtà così non scatta l'intervista. Ecco, diciamo, se dobbiamo andare un po' nel senso del messaggio di questo libro, è un po' questo. Intanto la definizione dei ruoli, dove un intervistatore non è mai fuori, ma mette in gioco
sempre una parte
qualcosa
di sé,
che sia una parte culturale, una parte di preparazione, una parte umana, una sensibilità nel captare i momenti più o meno di attenzione dell'intervistato, o quando l'intervistato esce un po' dal seminario, cioè avere quel tatto per come dire, rendere sempre più evidente i contorni del racconto di un altro. Poi appunto ci sono il rispetto dei tempi del racconto. Ecco quello che normalmente le interviste, come diciamo, pilotate o come diceva lei un po' così a margine, non rispettano. Sono instant, sono tutte basate sul tempo ridotto. Il tempo del racconto ha i suoi tempi. L'intervistatore deve sapere gestire questi tempi, ma non eliminarli in risposte, molto veloci. In questo senso è stato molto indicativo l'inizio di questo incontro diciamo, lo spezzone del film che abbiamo fatto vedere. Non so se ricordate Il piccolo grande uomo, era un film
infatti citato proprio da Rivelli,
da Portelli. L'abbiamo citato proprio visivamente, del 1970, in cui lo straordinario Dustin Hoffman, ormai molto anziano, viene l'ultimo superstite della battaglia di Little Bighorn, e viene intervistato da un giovane studioso universitario, ed è una summa di quello che non dovrebbe essere un'intervista, tant'è che io ve lo cito, magari se avete qualche
andremo a rivederlo,
perché è straordinario. È questo mettersi in gioco tra due entità declinato nelle varie discipline, perché poi l'intervista non è solo appunto giornalismo, ma è storia orale e sociologia e demoantropologia o antropologia, che dir si voglia. Cioè, poi ogni settore ha la sua declinazione, diciamo, di tipo tecnico. Però rimangono queste, quelle che sono delle vere e proprie, dei veri e propri denominatori comuni. E tra questi è il fatto che questo dialogo ha in sé una buona dose di imprevedibilità. Cioè, c'è una parte in cui l'intervista, ben preparata, tecnicamente, culturalmente esaustiva, eccetera, c'ha un margine che può essere ampio o più ristretto, di accadimento, di non previsione. Sottolineo una cosa che Ferrarotti proprio tendeva un pochino a smentire. Intervista, cioè guardarsi
in due,
ma in realtà è una parte molto limitata il guardarsi. Ferrarotti diceva: non ci sono termini da sostituire a intervista ad oggi, ma se dovessimo trovarne uno, per quanto orrendo, è intereloquio. Cioè, in realtà sono due persone che parlano più che vedersi.
Ma che non possono fare a meno anche di vedersi, meno che l'intervista
evidente,
non avvenga a distanza,
sì,
no?
Sì, esatto.
Evidentemente.
Però come senso del contenuto che passa,
certo,
è spesso, come dire, un po' limitativo. Si prendono queste curiosità del libro, ma in realtà mi è sembrato molto curioso questa cosa qui di Ferrarotti, anche puntuale.
Molto sì. Sono a colloquio con Massimo Pistacchi, direttore dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, Discoteca di Stato. A proposito, lo spunto, diciamo, è un po' l'uscita non recentissima del volume Vive Voci, l'intervista come fonte di documentazione, che ripropone riaggiornati i contenuti di un convegno di 25 anni fa, una prima riflessione appunto sul ruolo dell'intervista nel panorama della documentazione audiovisiva, aggiornato naturalmente alle nuove tecniche, alla nuova consapevolezza appunto dei reperti sonori. Tantissime cose, dicevamo, sono cambiate in questi quasi 80, più di 80 anni dalla nascita della Discoteca di Stato. Come lei da direttore, come sente che è percepita questa banca dati proprio a livello di città, di quartiere? Direi, è vero che è un ente nazionale, no? Però si trova nel centro di Roma, vorrei ricordare, proprio a Via Caetani, che è un luogo tristemente noto, ahimè, a noi romani e un po' a tutti gli italiani, il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. È un quartiere che è centrale ma anche popolare, no? Confina col ghetto.
Sì.
Ecco, che rapporti ci sono con la gente? Che vive voci?
Sì, che vive voci.
È
molto complesso un pochino, perché ci sono dei fenomeni che sono molto evidenti. Ad esempio, nella zona limitrofa del centro ci sono fortissimi rapporti. Lei citava il ghetto con la comunità ebraica, ovviamente ci sono numerose occasioni di organizzare manifestazioni e anche ascolti, non ultimo tutta la giornata della memoria, che noi per il numero di manifestazioni abbiamo tramutato nella settimana della memoria, perché non riuscivamo
a contenere
tutto. D'altro canto, però, bisogna anche considerare un fattore sociologico molto, a modo suo, molto interessante, e cioè per quanto riguarda l'area intorno al centro, il pubblico è sempre più abituato, soprattutto il pubblico dei giovani, che non sia un pubblico di ricercatori, quello ha una sua costanza, ma il pubblico di giovani tende ormai a trovare la soddisfazione delle proprie esigenze nel sonoro e forse anche nel video in rete. Adesso non tocchiamo il fatto se col più o meno lecitamente, perché si aprirebbe una cosa molto complicata.
Sorvoliamo.
Però in ogni caso sicuramente questo è un dato di cui noi dobbiamo tener conto. E non è un caso che adesso cercheremo, ma abbiamo avuto l'approvazione del Ministero, di sfruttare molto la rete. Bisogna anche considerare che noi abbiamo dei forti limiti sui diritti che dalla normativa vigente sui diritti di autore, di riproduzione fonografica, quindi non possiamo mettere liberamente una consultazione in rete.
Però quindi siete investiti un po' dallo stesso problema
certo.
In cui sono investiti, che ne so, i musicisti, i compositori.
Certo, siamo i primi a doverli rispettare, non ci mancherebbe.
E d'altra parte c'è una gran quantità di dati che sfugge al vostro controllo e che non rischia di, mi scusi, rendere inutile nel tempo, o almeno in parte, una delle funzioni della discoteca di Stato, cioè appunto quella della tesaurizzazione di reperti che poi diventeranno naturalmente disponibili.
Bravissima, perché è nel doppio senso, cioè come produzione, se ho capito bene, come produzione si tende sempre più a non produrre supporti, quindi
certo.
La parte conservativa
ha
le sue problematiche.
Certo.
Proprio in un periodo in cui siamo nel pieno, in cui noi svolgiamo l'attività di soggetti di deposito legale, quindi la produzione italiana, almeno in copia, ci deve arrivare a noi. Bene, da quel punto di vista abbiamo dei mutamenti sostanziali. Abbiamo dei mutamenti sostanziali nella nostra utenza, per le ragioni che le dicevo. Che guardi, non sono numeri che si calcolano sulla decine di persone, ma sono proprio fenomeni veri e propri, insomma, noi lo constatiamo. E nello stesso tempo, se queste sono le problematiche, un po' abbiamo anche, cerchiamo di trovarne le soluzioni, un po' con i produttori, e quindi che sia il deposito anche con il file digitale, un po' con l'utenza, in cui cerchiamo di sfruttare per quel che possiamo fare la rete. Abbiamo già delle idee in atto.
Tra l'altro è molto ricco e attivo anche il sito della discoteca di Stato, dove comunque sono consultabili appunto in parte i vostri archivi, ascoltabili anche alcuni flash.
30 secondi, flash.
ICBSA. Istituto Centrale dei Beni Sonori e Audiovisivi. ICBSA.it naturalmente. Volevo, per completare questo commento appunto su questo argomento particolare dell'intervista, gli approcci diversi, l'intervista che diventa una documentazione, una fonte di documentazione storica su piani diversi, per esempio sociologico, per esempio antropologico. Questo aspetto appunto della versatilità del reperto, anche questo è in via di evoluzione, di accrescimento?
Beh sì, consideri che si tratta di specialisti della materia, naturalmente sono tutti esperti noti e particolarmente, come dire, addentro alle materie, quindi via via che noi ci addentriamo nella tecnica dell'intervista scatta un procedimento, un processo di specializzazione, e evidentemente si rientra poi negli ambiti scientifici delle materie che lei ha detto. Io, come mio ruolo istituzionale, devo tornare a fare un po' una marcia indietro e mettermi un po' super partes e, come dire, affrontare il problema in questo senso. Cosa si fa, al di là delle varie tecniche su cui tutto questo enorme mole di documentazioni registrate, giornalismo, sociologia, antropologia e storia orale, cosa si fa rispetto ai depositi di queste registrazioni, agli archivi in cui queste registrazioni sono raccolti, depositati e speriamo catalogati? Ecco, questo è il problema. Noi mettiamo al servizio di enti, istituzioni, società di studio, le nostre competenze tecnico-scientifiche che sono nell'ambito della catalogazione, della digitalizzazione, della conservazione dei dati digitali a lungo termine, non mi stancherò mai di dire che questo è il vero problema oggi.
Perché dal punto di vista materiale i reperti degradano, anche questi reperti.
Soprattutto quelli da un punto di vista digitale, cioè quelli che sono considerati più sicuri. Sono
certo,
i più volatili.
Inattaccabili, in effetti, no, poi alla fine è contrario.
I sistemi sono molto complessi e anche, diciamo, pure un po' costosi. Quindi sarebbe giusto che l'istituto che investe molto sia in professionalità che in risorse metta a disposizione, ad esempio, i propri storage, che sono non per disporre di materiali altrui, sia ben chiaro, ma proprio in termini di conservazione. Allora, il termine ultimo per tornare a noi... Noi siamo molto interessati di fronte a questa enorme diversità e, come dire, specializzazione dell'intervista, ma lo siamo nei termini in cui tutto questo diventi patrimonio. E allora,
in funzione del fatto che possa rimanere tesaurizzato,
che faccia storia,
ecco.
E quindi si addensi e venga studiato, organizzato in maniera tale da diventare fonte storica.
È inquietante, no? Pensare di conversare sì. Amabilmente e così ipotizzare che quanto viene detto possa diventare poi oggetto di studio e soprattutto di archiviazione proprio alla luce di una indagine, di una così sulla una riflessione sul periodo, come utente di radio, di televisione, c'è un'intervista che le è rimasta impressa, indelebile, sul piano emotivo. Così.
Senta, non per come dire, citare una cosa che può farle piacere, ma sicuramente è un'intervista impossibile.
Che io, sì, sono una cultrice di interviste impossibili.
Esatto, lo faccio, so questo, per cui, ma lo dico sinceramente che è un'intervista ai grandi personaggi della letteratura italiana. Sono le cose che mi hanno divertito in assoluto e
ecco,
mi hanno...
Io le chiedo se non sia inquietante che tra tante interviste possibili, reali, realizzate a disposizione...
No, allora però devo dirle anche qualcos'altro, perché sennò forse... Queste sono quelle che, diciamo, emotivamente me le ricordo.
Ecco.
C'è un'intervista a cui io sono particolarmente legato ed è un'intervista a Oriana Fallaci. È una credo sia abbastanza famosa, non so, almeno l'intervista a Oriana Fallaci.
Grande intervistatrice.
Grande intervistatrice, ma anche grande intervistata. Cioè, e quando lei, poco prima di morire, tutti noi sappiamo che era un personaggio molto forte, molto caratterizzato, molto deciso, e soprattutto fu un grandissimo reporter di guerra. Andava nelle zone più calde del
certo.
Paese. Bene, lei affrontò, e lo disse in questa intervista, come affrontò la sua malattia, né più né meno come un reporter di guerra, e riportò appunto questa esperienza che a me ha colpito moltissimo, devo essere sincero.
Lei ha a che fare con i beni audio, soprattutto audio, nella discoteca di Stato. E allora, con gli orecchi pieni di suoni, di voci, di vive voci, vorrei sapere, per salutarci, qual è invece l'immagine, l'ultima immagine su cui si posa il suo sguardo la sera prima di addormentarsi? C'è una foto sul comodino, c'è un quadro sulla parete.
Senta, mediamente, senza dire le cose, però si poggia sempre su un libro, perché è di solito la pagina scritta l'ultima cosa che intravedo prima di chiudere gli occhi.
Ringrazio molto cordialmente il direttore dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, Discoteca di Stato, il dottor Massimo Pistacchi. Spero che questa intervista sia riuscita. Abbiamo parlato che sia archiviata, chissà, agli atti per una successiva ricostruzione storica, non so di cosa. Sì, probabilmente proprio dell'attività della Discoteca di Stato. Abbiamo parlato, tra le altre cose, di vive voci, l'intervista come fonte di documentazione di autori vari, curato da Massimo Pistacchi in libreria per Donzelli. Grazie, cari
grazie
amici, questa era la nostra storia di oggi. Grazie a Silvio Anelli per la realizzazione tecnica. Era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.